I could stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes.
Siamo in compagnia per questa nuova puntata del direttore del settore bonifica e foreste della Comunità Montana, Giambattista Sangalli. Ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Sono state giornate di tensione e di preoccupazione per lei, per gli amministratori, ma anche per i volontari, i vigili del fuoco impegnati in operazioni di spegnimento di roghi, a partire da quello più significativo che si è verificato nel tardo pomeriggio del 2 febbraio sul versante da Forno Allione fino a raggiungere Novelle di Sellero. Ci racconta come sono state queste operazioni, come si sono svolte e soprattutto se il pericolo ormai si può dichiarare concluso.
Bisogna dire che rispetto a quello che si prospettava la sera dell'incendio, le cose poi sono andate decisamente meglio del previsto, nel senso che sono stati due fattori che hanno giocato a favore. Uno, la cessazione del vento durante la notte, vento che è causa sicuramente scatenante e determinante di disastro in queste situazioni. La seconda è che nella giornata successiva c'è stato un forte intervento antincendio dei mezzi aerei con tre elicotteri, di cui uno un Ericsson, che è un elicottero specializzato che scarica 7.000 litri di acqua per volta, ma con i Canadair si è riusciti già a mezzogiorno a domare le fiamme e nel pomeriggio a fare un'ottima opera di bonifica. La giornata di ieri poi è trascorsa con delle piccole operazioni di bonifica da terra da parte delle nostre squadre antincendio, ma fondamentalmente già la mattina successiva, stamattina, mezzogiorno, insomma, le fiamme e il fuoco erano domati.
Come è stato possibile avere tutto questo dispiegamento di forze? Era previsto nel protocollo o ci sono state appunto delle modifiche in corso d'opera?
Il piano regionale antincendi detta già una precisa procedura e definisce una catena di comando che viene assolutamente indispensabile in queste situazioni. Oltre a questo si aggiunge comunque una programmazione e un'organizzazione antincendio boschivo di Comunità Montana su tutto il proprio territorio che consente di operare nella maniera più efficace possibile. Quindi abbiamo avuto la possibilità la sera dell'incendio di programmare con precisione tutte le attività per il giorno successivo. I due DOS, direttore operatore di spegnimento, che sono Dario Andrade e Fabian Troletti, hanno coordinato il tutto, hanno già allertato i mezzi aerei sia dello Stato in Canada che in elicotteri di Regione Lombardia. Noi abbiamo fatto il nostro ruolo di tramite, di coordinatore delle squadre antincendio di Comunità Montana, che abbiamo già allertato per la mattina successiva, raccordo efficace, ottimale con i vigili del fuoco per la difesa delle strutture, dei fabbricati, e quindi alle 6 del mattina si era già praticamente operativi per partire e per chiudere la partita.
Il lavoro comunque non finisce, avete ancora delle attività di sorveglianza e controllo sul posto?
Quando ci sono incendi di queste dimensioni bisogna continuamente sorvegliare che gli incendi non si riattivi, e non si riattivi in particolar modo lungo il perimetro. Abbiamo avuto un sacco di segnalazioni ieri che ci dicevano che il fuoco stava ripartendo, perché è normale che all'interno dell'area qualche ceppaia, qualche pianta ritorni a fumare, a bruciare. ma questo è assolutamente ininfluente per la ripresa dell'incendio. L'importante è che il perimetro stia fermo. Dopo, purtroppo, per ancora una settimana almeno non ci saranno precipitazioni. È previsto forte vento a partire da domani sera per tutto lunedì e forse anche martedì, e questo sicuramente non contribuirà a mollare l'allerta, e quindi dovremo stare continuamente in sorveglianza, fermo restando che ci auguriamo che non si verifichino nuovi episodi in tutto il resto della valle.
Secondo lei c'è stato il dolo, in alcuni casi parlo anche degli altri incendi, quello dell'Annunciata e quello a Demo sul fronte, sul versante opposto?
Allora, per quanto riguarda l'incendio di Demo, diciamo così, sotto sede Annica, non abbiamo certezze, potrebbe anche essere colpa e non dolo. Per quanto riguarda invece gli altri due incendi, quello di Breno Gnardo e quello di Annunciata, sicuramente si tratta di dolo, perché l'incendio è partito in pieno bosco, nessun lontano da vie di comunicazione, nessuna giustificazione sotto il profilo della distrazione, eccetera. Il discorso invece dell'incendio di quello grosso di Sellero verso Demo, nel punto di innesco è stata trovata una pianta sospesa sui cavi di media tensione di Enel, per cui riteniamo molto probabile che la causa sia stata quella. Ovviamente dovrà essere l'autorità giudiziaria, i carabinieri forestali a verificare e indagare su questa motivazione.
Come abbiamo detto prima, l'allerta resta massima. Come coordinamento di Comunità Montana e GCOM, che cosa farete nei prossimi giorni?
Venerdì 28 gennaio Regione Lombardia ha finalmente dichiarato lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi. Questo ha due implicazioni forti, questo provvedimento regionale. Uno, che è fatto divieto assoluto di accendere qualsiasi fuoco nei boschi a meno di 150 metri di distanza da essi, prescindendo da quelle che erano già state messe dai comuni come ordinanze sindacali, quindi questo vale su tutto il territorio regionale. E la seconda implicazione importante è che tutti gli enti forestali, che quindi hanno competenze in materia di incendi boschivi, in primis le comunità montane, attivano tutte le procedure preordinate per il controllo del territorio. Noi partiremo con la gestione della nostra sala operativa qui a Breno e coordineremo le squadre sul territorio per il controllo del medesimo. Ci saranno ogni fine settimana 9 squadre distribuite, 3 in media, 3 in bassa e 3 in alta valle, che risponderanno direttamente alla sala operativa che è gestita dal nostro gruppo di protezione civile, il GCOM, in contatto radio continuo, per cui in caso di avvistamento di fumo si interviene immediatamente con uomini e mezzi adeguatamente preparati ed attrezzati.
Sì, infatti lei ha detto il personale è preparato, avete comunque uomini e anche donne, dobbiamo dirlo, che in AIB collaborano come volontari, una realtà molto solida, e continuamente fate anche esercitazioni proprio per riuscire poi in caso di necessità a intervenire in modo coordinato.
Assolutamente, noi già da anni ci siamo strutturati con un servizio che crediamo particolarmente efficiente, che consiste nel coordinare ben 38 gruppi di antincendio boschivo che abbiamo sul territorio, da Vione fino a Piancamuno. si tratta di circa 400 volontari di protezione civile con specifico addestramento antincendio boschivo, ci lega a questi gruppi una convenzione che non è rapporti tra noi e loro, e noi abbiamo dato incomodato tutta una serie di attrezzature, di mezzi eccetera, e loro ovviamente garantiscono il servizio, e il valore aggiunto è che il servizio dei gruppi deve essere dato a tutto il territorio comune, cioè non solo a quello del comune di residenza, di sede del singolo gruppo.
Quando nacque l'idea appunto di costituire questa realtà che va ad estendersi a tutto il territorio, come ha detto lei, della comunità montana?
Ma il servizio è nato circa una ventina di anni fa, proprio dalla necessità, diciamo che quello che ha fatto scaturire è un po' questa necessità è stato il grosso incendio a Sellero Capo di Ponte del 1997, che è stato l'incendio più disastroso che abbiamo avuto sul nostro territorio negli ultimi decenni. Da lì è nata proprio l'esigenza di avere una forza adulto pronta a intervenire su tutto il territorio, raccogliendo le energie dei singoli gruppi, non più intervenendo singolarmente, altrimenti si ottiene poco. Quindi l'unione fa la forza, e anche se faticosamente, perché 38 gruppi non sono facili da coordinare e da gestire, però crediamo di esserci riusciti. Ci sono ancora ampi margini di miglioramento, però ecco, diciamo che la situazione in questo momento è sotto controllo.
Vent'anni, dunque c'è stato anche un ricambio generazionale, immagino, nel corso del tempo.
Assolutamente sì, diciamo che i gruppi che fanno riferimento a Comunità Montana appartengono a tre grosse categorie, che sono i gruppi comunali, che quindi fanno riferimento al sindaco, all'amministrazione, associazioni che quindi sono svincolate dalla comune, e ANA Valle Camonica. Abbiamo visto che in linea generale c'è una tendenza alla crescita e anche a un bel ricambio generazionale, anche sotto il profilo femminile, come hai accennato in partenza, soprattutto nei gruppi indipendenti, diciamo così, gruppi associazioni e nei gruppi comunali. ANA oggettivamente è un pochettino più in difficoltà, perché per motivi anagrafici e anche ovviamente di non sussistenza più della leva obbligatoria tende un pochettino a invecchiare di più, e quindi il peso di ANA è andato un po' diminuendo nel corso degli anni, nonostante che ANA ha al suo interno, ANA Valle Camonica, delle figure di eccellenza dal punto di vista dell'operatività. Non per niente praticamente tutti i direttori delle operazioni di spegnimento, che sono i soggetti proprio fisicamente deputati a dirigere le squadre durante l'incendio, appartengono a ANA.
Lasciamo appunto questo primato ai nostri alpini. Ma lei da quanto tempo è in Comunità Montana, o comunque da quanto segue questo settore? Perché ha parlato dell'incendio di Sellero del 97, sono passati 25 anni.
Sì, sì, no, io sono in Comunità Montana ben dal 1993, ai tempi dell'incendio di Sellero nel 97, non mi occupavo ancora del settore antincendio boschivo, che ho cominciato a seguire all'incirca 20 anni fa. Subito dopo un'altra stagione disastrosa, che è stata l'inverno 2001-2002, anch'esso molto siccitoso, anche fatto apposta, il vento forte che stiamo vivendo in questi giorni si era sviluppato proprio in corrispondenza dell'ultimo dell'anno, e quindi quasi in contemporanea c'erano stati grossi incendi, ricordo Giumella, Paspado, Isine, di Berzo Inferiore, quindi sopra la zona sopra la Sacca, sono stati tra i due maggiori, e anche altri in altri comuni. Quindi anche quell'inverno era stato particolarmente impegnativo. Da allora l'incendio più grosso che si è sviluppato negli ultimi anni è stato quello di cui si è parlato molto, di Campolano e del Monte Trabucco degli anni scorsi. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, no, just for aesthetic. I wanna touch your body so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying all my tears and that's fucking pathetic. I wanna make you hungry, then I wanna feed ya. I wanna paint your face like you're my Mona Lisa. I wanna be a champion, I wanna be a loser. I'll even be a clown cause I just wanna amuse ya. I wanna be a sexter, I wanna be a teacher. I wanna be a singer, I wanna be a preacher. I wanna make you love me, then I wanna leave ya. Cause baby I'm your David and you're my Goliath.
Parliamo appunto della sua memoria storica, andando anche ad altri eventi calamitosi, uscendo dal tema incendi, quello ad esempio della tempesta Vaia del 2018. Cosa ricorda di quei giorni?
Beh, l'ho vissuto direttamente, ricordo perfettamente, era un lunedì, ero in sopralluogo per altri motivi di tipo idrogeologico, sul lavoro importante verso il passo della Crica in comune di Corteno, tempo pessimo, raffiche di vento e di pioggia, e mi hanno chiamato dalla protezione civile da Brescia dicendo: guarda che in zona Campolano Valzene è successo il fin mondo e c'è anche parecchia gente bloccata in quota, guarda se riesci a recuperare un po' di gente per andare su a liberarle. Allora ho chiamato i gruppi più vicini all'area di intervento, quindi Vienno, Cividate, Breno, ricordo, e al buio, perché ormai si era fatto tardi, erano circa le 6 la sera, con le motosega, man mano siamo saliti, la strada era già chiusa in località Vigna, c'era un masso di 3-4 metri cubi in mezzo alla strada, e ci abbiamo impiegato circa 3 ore a salire fino in Campolano, dove poi c'erano dei tecnici dell'Enel e anche della provincia che erano stati bloccati in quota. Quindi è stata un'esperienza vissuta direttamente e anche direi abbastanza pericolosa, perché al buio con le piante che ti cadono in parte a fianco è stato impegnativo, però ha insegnato parecchio, al di là poi dell'episodio specifico singolo e dell'esperienza personale, è stato poi tutto quello che mi ha seguito di ricognizione dei danni e di riparazione dei danni, che è stato sicuramente ancora più impegnativo.
Adesso a che punto siamo proprio con la sistemazione di quelle che sono state le aree danneggiate da Vaia?
Diciamo che noi avevamo quantificato, per quanto riguarda i danni ai soprassuoli forestali, in circa 10 milioni di euro le risorse necessarie per sistemare e recuperare il legname danneggiato. Nel 2019, quindi l'anno successivo alla tempesta Vaia, la Regione ci aveva erogato quasi 2 milioni di euro, con cui abbiamo operato una prima tranche di una ventina di interventi di urgenza. Restava molto da fare, abbiamo sollecitato più volte Regione Lombardia e nel corso del 2021 in 3 step ci sono stati erogati altri 8 milioni di finanziamenti con i quali fondamentalmente si va a bonificare quasi tutto il danno del 2018. È però un'impresa abbastanza impegnativa gestire tutti questi fondi tutti insieme, sarebbe stato sicuramente meglio che fossero meglio scaglionati durante le varie annualità, perché adesso ci troviamo con una mole progettuale ingente che però abbiamo superato e abbiamo già predisposto circa una quarantina di progetti. progetti di intervento un po' su tutti i comuni che sono stati individuati nella valle, e adesso stiamo partendo con le operazioni in campo, quindi con i lavori veri e propri, quindi prima le fasi di appalto e poi l'individuazione delle ditte e via. Quindi 2022 sarà sicuramente un anno fondamentale per completare la bonifica dei danni ai boschi arrecati da parte della tempesta. Sono due le criticità maggiori che incontriamo in questo momento: uno, la tempistica, perché avranno bisogno sicuramente di più tempo, ancora un anno aggiuntivo per completare questi lavori, mentre la regione ci dice che dovrebbero ultimarsi entro 2022. Il secondo problema è che si fa fatica a trovare le imprese disponibili a fare questi lavori, perché sia ditte boschive che i consorzi forestali sono già oberati da un sacco di lavoro, e quindi non è facile trovare imprese che accettino di fare questo tipo di lavoro, che peraltro è anche abbastanza pericoloso e impegnativo, e alcune gare d'appalto in effetti ci sono già andate deserte. Quindi speriamo di riuscire a superare queste criticità, perché sarebbe un peccato avere i soldi e non utilizzarli bene, insomma, ecco, è peccato mortale.
Una criticità, questo viene dalla natura, nei boschi è il problema del bostrico. Ci spiega di cosa si tratta?
Sì, il bostrico è un danno collaterale alla tempesta Vaia, danno collaterale che si sta verificando in tutto il nord Italia dove c'è stata la tempesta. Fondamentalmente è già stato storicamente assodato e verificato anche in altri episodi che si sono verificati negli anni scorsi in Europa, che quando c'è una notevole quantità di piante morte in piedi o a terra, piante di abete rosso, perché poi i nostri danni sono stati dati soprattutto a boschi di abete, questo insetto che normalmente c'è nei nostri boschi, però provoca pochi danni, perché diciamo che viene contenuto entro i suoi cicli naturali ordinari, trova notevole materia prima di cui cibarsi, perché è un insetto che vive nelle piante morte, secche, e che attacca piante indebolite, per cui quando tu non provvedi immediatamente, cosa che purtroppo non è stato possibile fare, allo sgombero del legname danneggiato, questa popolazione nel giro di pochi mesi prolifera e attacca, va anche sulle piante sane, perché non ne trova altre di secche morte di cui cibarsi, e le fa seccare. Sto parlando sempre di alberi di abete rosso, per cui il risultato è che ai danni della tempesta si aggiungono quelli di tantissime piante seccate per questo insetto. E in Valle Camonica in effetti abbiamo alcune aree dove questo problema si è, soprattutto nel corso del 2021, verificato. Sto parlando soprattutto della zona di Capo di Ponte, della zona dell'Altopiano di Bono, quindi Bono, Ossimo, Lozio, e poi dell'area di Piancamuno al confine con Pisogne, che è un comune, anche se non è della nostra comunità montana, che è stato particolarmente colpito da questo fenomeno. Qui diciamo che ai circa 1000 ettari danneggiati dalla tempesta Vaia si sono aggiunti quasi altrettanti ettari danneggiati irreversibilmente da queste pullulazioni di boschi. A million volts in a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess, I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you faith and no fear for the fight, you pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind, could be mad but you might just be right.
basso rispetto ai boschi di cui stiamo parlando, c'è invece la pianta infestante del Panaceae di Mantegazza, di cui abbiamo cominciato a sentire parlare più frequentemente anche noi comuni non esperti, non addetti ai lavori. In questo periodo, quest'estate ad esempio, abbiamo scoperto che esisteva questa pianta, che è anche pericolosa.
Sì, diciamo che questo è una fattispecie molto diversa da quelle di cui abbiamo parlato finora, però diciamo che anche questo è una dimostrazione che la natura ha i suoi aspetti tantissimi positivi, però può dare anche problemi. Questa pianta infestante non è un problema solo della Val Camonica, ma è di tutta Europa e di tutto il nord Italia. Anche qua da noi ha preso piede, ti dirò, meno che in altre aree d'Italia, c'è da dire che la stiamo contenendo bene, nel senso che permesso che appunto questa erba alta è estremamente pericolosa e dannosa per l'uomo, per cui bisogna fare di tutto per contenerla ed eradicarla, abbiamo avuto la fortuna di avere un pool di persone che sono fondamentalmente il nostro botanico di fiducia, Enzo Bona, e un gruppettino di guardie ecologiche che si sono rese disponibili, hanno battuto il territorio. Noi come Comunità Montana e Parco dell'Adamello abbiamo cercato di diffondere il più possibile la notizia alle persone e di raccogliere, di aprire un canale via mail di segnalazioni di questa pianta sul territorio. Nel corso dell'estate abbiamo avuto tantissime segnalazioni, per fortuna la maggior parte erano non fondate, perché si trattava magari di piante simili alla Mantegazia, ma non lo era. E dove invece l'abbiamo trovata, anche con la collaborazione dei comuni, si è riusciti a estirparla e radicarla. Qualche radice resta sempre, per cui sicuramente anche nel 2022, alla ripresa vegetativa, quindi a partire da marzo-aprile, continuerà quest'opera di monitoraggio del territorio, che comunque devo dire che ha dato dei risultati molto molto soddisfacenti.
E c'è poi, sempre a proposito di problemi che attanagliano i nostri boschi e i nostri prati, la piaga, possiamo dire, della presenza massiccia dei cinghiali. Che misure si possono prendere a tal proposito? Cosa sta facendo il Parco dell'Adamello e Comunità Montana?
Di questo posso riferirti, di terza persona, perché chi si occupa come Comunità Montana di questo problema è un mio collega, quindi non sono io direttamente. È sicuramente un grosso problema sotto gli occhi di tutti, un grosso problema sia di tipo ecologico, per i danni che arreca alla natura, al cortico erboso, conseguenze anche di linee zoologiche importanti, ma anche di natura sociale ed economica, perché ci sono alcune attività agricole e pastorizie che ricevono dei danni incredibili, spesso anche coltivatori hobbisti che comunque contribuiscono alla salvaguardia del territorio sono indifesi di fronte a questi animali, che la cui diffusione sta avvenendo, ormai l'abbiamo su tutto il territorio della valle. Non mi addentro in disquisizioni inerenti come, perché, eccetera. Qua sicuramente c'è tutta una serie di problematiche a livello normativo, legislativo, già a livello statale, regionale, che impediscono il contenimento fattivo di questo fenomeno. Personalmente ritengo che solo con l'eradicazione completa dei cinghiali dal nostro territorio risolveremo il problema, perché la prolificità di queste bestie è tale che basta rilasciare solo qualche individuo che nel giro di pochi anni siamo di nuovo punto a capo. Eradicarlo non è fattibile, non è facile, non è semplice, però serve un grosso impegno da parte di tutti e in primis di tutte le istituzioni preposte.
Chiudiamo con una domanda che va a far riferimento soprattutto alla sua esperienza decennale nel settore. Dunque, Come ha visto cambiare la Valle Camonica in questi anni, il suo territorio e il suo clima? Possiamo parlare anche per le nostre montagne, la nostra vallata, di cambiamento climatico?
Sicuramente sì, la tempesta Vaia è uno dei sintomi evidenti di questa su macro scala, però altri sintomi importanti e calamitosi li abbiamo avuti negli ultimissimi anni con una serie di fenomeni alluvionali legati a affluenti laterali dell'Oglio che partono in quota, quindi mi riferisco alla Valrabbia, al Vallaro Avione, all'Arcavello, a Ponte di Legno, cioè i fenomeni sono stati veramente tanti. Perché l'innalzamento delle temperature e le piogge sempre più concentrate sottopongono i nostri versanti, i nostri corsi d'acqua, delle situazioni che sicuramente erano inusuali fino a poco tempo fa. Questi sono i cambiamenti in negativo. Devo dire che in positivo negli ultimi 20-30 anni c'è sicuramente due cose, direi. Da un lato, un impegno importante da parte di tutti gli enti, a partire dalla Regione Lombardia, per stanziare risorse per prevenire oltre che rimediare i danni. Io credo che da questo punto di vista il territorio della Val Camonica sia stato interessato veramente da tanti lavori che hanno contribuito alla sua messa in sicurezza, che però alla luce di quanto ho detto prima non sarà mai ovviamente una sicurezza assoluta. Dall'altro mi sembra di notare da parte delle persone, dei nostri cittadini, un maggiore interesse, un maggior coinvolgimento in una gestione sostenibile sotto il profilo ambientale del territorio, un recupero anche di attività tradizionali, anche di tipo agricolo, che fino a 30 anni fa non c'era, penso solo anche diciamo così, alla ricostruzione della viticoltura camuna, che anch'io ho vissuto direttamente, dato che quando si progettò la cantina sociale di Lusine ero responsabile anche del servizio agricoltura, e che il presidio del territorio e la manutenzione del territorio è fondamentale, e se l'uomo non è sul territorio non se ne fa niente. Non posso nascondere il fatto che andiamo incontro, non solo noi, ma ovviamente un ragionamento generalizzato, a sempre maggiori probabilità che avvengano degli eventi estremi. E a questo dobbiamo essere preparati. C'è anche da dire, a questo proposito, che però anche i meccanismi, le strutture, i mezzi, le persone addette alla protezione civile sono aumentati veramente in maniera consistente, per cui siamo in linea generale più preparati ad affrontare anche questi fenomeni.
Grazie a Giambattista Sangalli, direttore del Servizio Foreste e Bonifica Montana della Comunità Montana di Valle Camonica, per essere stato con noi a Più Rock Meno Brock di questa domenica. Un saluto e un buon lavoro.
Grazie tantissimo anche a voi di avermi dato questa possibilità e buon lavoro.